Come vedete, cari fratelli e sorelle, le cose che stiamo vivendo non sono che principio di dolori, non sono che altro che l'adempimento delle cose che Gesù ci ha prescritto, ci ha scritto da oltre 2000 anni. Ma non solo Gesù, ma tutto lo Spirito Santo che ha fatto in modo che tutta la sua parola fosse scritta, dalla Genesi all'Apocalisse. Oggi cominciamo a toccare con mano anche il panico che può cogliere chiunque. E diciamoci la verità, non fa piacere manco a noi essere beccati da una di queste pestilenze. Ma Gesù lo diceva, che le pestilenze della fine dei tempi si aggraveranno assieme a tutto il resto e assieme a tutto ciò che il pianeta subirà. Non perché Dio si diverta, ma perché siamo noi che abbiamo, con il nostro peccato, con la nostra sopraffazione, abbiamo ridotto il mondo, l'umanità, a quello che vediamo, e non dobbiamo dimenticare la storia, non dobbiamo dimenticare che chi ci ha preceduti, la generazione di mio padre, ha visto 60 milioni di morti. E non diciamo, chiudiamola qua, perché potremmo andare avanti. Quindi noi abbiamo vissuto un periodo di prosperità e immagino soprattutto il nostro mondo occidentale, quale non se n'era mai visto prima. E quindi per questo che non riusciamo a capire le difficoltà. Però vogliamo leggere nel capitolo di Matteo 25, i versi che vanno dal 14 al 30. Angela.
Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo Signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse: Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato Toglietevi dunque il talento e datelo a colui che ne ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto e anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore di denti.
Poi andiamo sempre in Matteo, capitolo 5, leggiamo i versetti dal 13 al 16. E poi c'era ancora, ma la conosciamo, la lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 16 e 17. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Allora, qui sta dicendo qualcosa di che deve farci riflettere profondamente. Voi siete il sale della terra. È così? Ma se il sale diventa insipido, con cosa lo si salerà? A null'altro serve che se non ad essere calpestato e gettato via. Poi dice ancora: voi siete la luce del mondo. Quindi che questa luce che è in noi non può essere nascosta. E quindi che sarà visibile a tutti, perché una lampada non viene messa sotto il tavolo sostanzialmente, viene messa sopra, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Vedete, cari, questo Dio sconosciuto che oggi si rivela a te che vivevi nelle tenebre, nell'ombra della morte, perché tu, non conoscendo il Signore Gesù, vivi nelle tenebre dell'ombra della morte. Egli ti chiama e ti viene a cercare. Egli ti chiama e ti viene a cercare. Egli sceglie il momento opportuno per farlo. Egli sceglie la via per chiamarti, l'ora, il giorno e il luogo dove incontrarti. Tu non lo sai, ma per ognuno di noi è così, e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. È Egli che fissa l'appuntamento, è Egli che viene a cercarti. E questa è la scoperta più sconvolgente di tutta la tua vita, se questo è vero. Se questo incontro è una cosa come tutte le altre, o tra le altre, vuol dire che non hai incontrato il Signore. e se l'hai incontrato non l'hai riconosciuto come Signore. E allora verrà il giorno che ti dirà: molti mi hanno detto Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio, quello è degno affinché egli mi chiami Signore. Quindi, caro o cara, non lasciarti offuscare gli occhi e il cuore dalle catene dei preconcetti, dei desideri umani, dall'inganno della vita che stai vivendo. Non lasciarti fregare da questo, che è la fregatura più grossa. Essa, senza di lui, è insipida. Senza aver conosciuto il Signore non significa niente. È una vita senza significato, una vita semplicemente biologica e animale. E abbiamo detto tante volte che nessuno ti nega questa vita. Anzi, Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano questa vita ad esuberanza, no? E come abbiamo letto prima, nella parabola dei talenti, il Signore dice a entrambi quelli che hanno seminato i suoi talenti, li hanno fatti produrre: vieni, entra nella gioia del tuo Signore. Quindi il Signore è felice di farti star bene, di entrare, farti entrare nella sua gioia. Ora abbiamo visto anche che se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? Cioè, voglio dire, questo è il sapore del sale, la parola di Dio. Se perde il suo sapore, senza spirito, con cosa lo si salerà? Cioè, come sarà? No, non è possibile. Cioè, il sale, solo il sale ha quel sapore. E solo la parola di Dio ha quel sapore. E se questo sapore viene perduto, con cosa lo si salerà? È impossibile. E quindi non serve soltanto ad essere gettato via. Cosa avevano visto i padri della fede da accettare piuttosto il martirio, che non rinunciare alla propria fede? Cosa avevano visto questi uomini che finivano cantando nelle bocche dei leoni? Voi sapete che i romani avevano riservato questo trattamento a coloro che avevano creduto in Gesù Cristo e che non si piegavano alle divinità dei romani, a partire dall'imperatore. Che cosa avevano visto, cari fratelli e sorelle? Le opere che tu compi nella fede, c'è scritto, che sono le opere che egli ha preparato perché tu le compia. Cioè, non sei tu il professore che le va a compiere. Dio le ha preparate per te affinché tu le compia. Così ci togli anche questo pensiero. Ogni tanto è possibile dimenticare queste parole di Gesù, che è Egli che compie le opere per noi. Dice: ma allora io, di fronte, io ho visto, ve l'ho detto, di fronte a predicatori che hanno davanti a loro centinaia di migliaia di persone, qualche volta si parla di 1 o 2 milioni di persone. Ho visto dei servizi in Africa, ve l'ho già detto, sconvolgenti, sconvolgenti. Puoi sentirti mancante nella tua opera e dire: Signore, dov'è che ho sbagliato? Vedete, noi stiamo guardando il continente europeo che sta facendo il contrario, sta sparendo completamente la fede. In altri punti, poi io non entro nel giudizio, non entro nel merito perché quello spetta solo al Signore. Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, dice il Signore. Quindi puoi sentirti mancante se vedi queste cose nella tua opera. E dici, com'è possibile questo? Dici, signore, dov'è che ho sbagliato? Se quello sta parlando a 2 milioni di persone, dov'è che io ho sbagliato? O quanto potevo fare e non ho fatto? Non è questo. E se tu hai fatto le opere che il Signore ha preparato per te, perché abbiamo visto che in entrambi i casi, sia a chi è stato dato 5 talenti, e chi gliene sono stati due, dati due, hanno fruttato, ognuno li ha raddoppiati. Ma ad entrambi il Signore gli dice le stesse cose. Vieni buono e fedel servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò su molti beni. Quindi non ha detto, ah, quello ha predicato a milioni di persone, ti darò, l'altro ha predicato a meno. Ti darò meno. No, ad entrambi gli dà la stessa cosa, perché entrambi hanno prodotto quello che Dio gli ha dato. Perché lui gli ha dato uno 5 talenti, l'altro gliene ha dati uno, due. Ma chi gliene ha dato uno? Comunque era un talento, avrebbe potuto farne almeno fruttare uno. Invece lo ha nascosto. Certo, Dio ci ha dato un ambito dove muoverci e non nasconderci. Nel dire al mondo, e qui vengo, che tu conosci l'Iddio sconosciuto. Dobbiamo dire al mondo che noi conosciamo l'Iddio sconosciuto, che ha creato il mondo con tutto ciò che contiene. Difficile. Se non facciamo questo, c'è qualcosa che non quaglia. Non puoi passare da sconosciuto. Se nessuno sa chi sei, se nessuno sa che sei, cosa sei, che Dio, che Gesù ti ha visitato, ti ha chiamato e che vive in te, è impossibile. Come fai? No? Perché siamo una lettera scritta da Cristo. È vero questo, cari fratelli e sorelle, è vero o non è vero? O ci nascondiamo sempre davanti a un mondo perduto. Abbiamo paura dei perduti. Non puoi. Eppure il Signore dice: non temete coloro che possono far morire il corpo. Temete piuttosto colui che può far morire l'uno e l'altro. Allora, non possiamo passare da sconosciuti perché siamo una lettera scritta da Cristo. Siamo luce in mezzo alle tenebre. E il Signore dice, siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Siamo speranza, cari fratelli, in luogo di perdizione. E in questi luoghi, in questi giorni di grave, abbiamo detto che sono solo l'inizio di dolori, di perdizione. È il momento di parlare. È il momento di farci, di dire agli altri chi siamo, qual è la nostra speranza. Di dire, siamo, noi in questo momento siamo speranza in luogo di perdizione. Siamo il sale della terra. O è vero o è falso. Se anche noi cominciamo, o viviamo come morti, gli altri non vedono la speranza che è in noi. Non la vedono. Questo è il vero problema. Perché non sanno chi siamo. Perché ci nascondiamo. E tante volte abbiamo motivo di nasconderci. Perché? Perché viviamo esattamente come loro. Corriamo dietro a loro. Viviamo come loro, nelle loro dissolutezze. Abbiamo nascosto in questo modo il talento che ci è stato dato, perché oggi siamo diventati come il mondo, cari fratelli e sorelle. E come è diventato il mondo? E siamo diventati tanto diplomatici. tutto quello che diventa politicamente corretto. Se dico questo, magari perché offendo. Guardate, per un periodo devo essere sincero. Pur cercando di fare il mio dovere da credente, ho pensato, anche assieme a voi, ho condiviso con voi, l'idea che si può predicare il Vangelo anche attraverso altre forme. E io lo credo e sono convinto. Non è importante come tu raggiungi gli altri. Ma è importante raggiungerli. È un modo indiretto. Ma io mi sono convinto che è arrivato il momento di essere più diretti. Di essere più diretti. Anziché mettere la verità davanti a loro, nuda e cruda, cerchiamo sempre di, ma potrebbe pensare, sbagliato. Quello che pensano non mi interessa, perché Paolo diceva, meglio compiacere, meglio piacere a Dio che agli uomini. E quindi quello che loro pensano non mi interessa. Secondo voi, quello che penso un morto vi interessa? No. Gesù cosa ha detto a quel giovane che ha detto, Signore, vado a seppellire mio padre? Gli ha detto, va, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Un morto può cambiare la nostra vita? Questi sono degli zombie. Non l'avete capito che sono degli zombie? E noi pensiamo che siano degli dèi, che tutto ciò che viene da queste persone, guardateli in questi giorni gli dèi. Basta uno starnuto e sono bloccate delle città. Dobbiamo mettere la verità davanti a loro, nuda e cruda. Un domani rischiamo di essere chiamati in giudizio. Da loro no, anche, ma prima dal Signore, per aver nascosto il nostro talento, che non è nostro, ma che di chi ce l'ha dato. Ecco. Ma anche da coloro i quali abbiamo incontrato. Perché? Perché tu sapevi tutto questo e me lo hai nascosto. Tu non me l'hai detto. E infatti abbiamo visto prima, Paolo nella lettera romana dice, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi. La fede viene trasmessa da fede a fede. Io non mi vergogno, fino a quando continuerò a vivere con la paura che gli altri pensino che io sono un credente, che sono un cristiano. Sono io che ho dei problemi, non è lui. Non sono io, non sono io. Se i miei compagni o amici mi giudicano per questo, non sono degni della mia amicizia. Ricordatevelo sempre. Non sono degni della mia amicizia perché non hanno rispetto di noi. E tu vuoi essere amico di chi non ha rispetto di noi? Prego, accomodati. Ti calpesterà oggi e ti calpesterà anche domani. Ricordatelo, non dimenticatelo mai. Non dobbiamo nascondere quello che il Signore ci ha dato, il talento che ci ha dato. Non dobbiamo nasconderlo, dobbiamo metterlo, farlo fruttare. E invece spesso accade che diremo, ma chissà cosa penserà di noi, come ci giudicheranno, penseranno che siamo una setta. Penseranno che siamo 8, penseranno che siamo 9, pensano quello che vuoi. Quello che pensano loro non ci interessa perché sono degli increduli. Ok? Oh, io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per chiunque crede. del giudeo prima e del greco poi. Gesù dice: ora io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Oh, non ha detto vi mando come degli eroi, come dei dominatori in mezzo a un mondo che, come vede, si inchina. E invece no, non ci manda così, ci manda come pecore in mezzo ai lupi. E chi ha avuto a che fare come me nell'infanzia, non ero pastore, ma vivevo in un posto dove c'erano diversi pastori con delle pecore, e vi posso garantire, io sentivo d'inverno i lupi ululare e riuscivano ad entrare negli ovili, facevano una strage tutte le volte. Ora immaginate una pecora davanti a un lupo. Ma il Signore dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E già, perché questo mondo è fatto di lupi e di prostitute che gettano le loro malie per farti restare impigliato nei loro labirinti. Siamo semplici per capire la verità. Gesù lo dice: siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. L'altro giorno vedevo in uno di questi queste telepredicatori. Voi sapete che c'è il, lo chiamano il gruppo di lode nelle chiese, no? Tutte le chiese hanno la batteria, hanno complesso, e quello è il gruppo di lode. Vabbè, io so che il Signore lo si loda attraverso il proprio cuore, attraverso la propria fede. Poi se vuoi cantare va bene, ma è un'altra storia. Ma non è la prima volta che mi capita. Guardavo questo, uno dei vari predicatori che poi fanno anche miracoli, lo sapete. Sale questo gruppo musicale e una di queste che cantava nel gruppo, come era vestita? Da prostituta! Come puoi lodare il Signore in questo modo? Quando tu... Ma voi, poi ci sono anche sono corpi e corpi. Questo era il corpo e con come era vestita chiaramente diceva che era un corpo completamente sensuale. Tu in quel modo lì sali su un palco. Allora, io ve lo girerò, se lo vedete, se riesco a trovarlo. Quindi il mondo è fatto, Satana ha i suoi emissari. È fatto da lupi e da prostitute. E dice: ma quella cantava per Gesù. Ah sì? Bene, bene. Fa piacere. Se devo sacrificarmi in questo modo, non so se Gesù è così d'accordo, no? Allora lì casca l'asino. E poi senti diverse codici. Ma se tu... c'era questo qua che spiegava, naturalmente nel mondo pentecostale, spiegava perché queste persone poi sembra che abbiano preso fuoco, no? Perché si agitano, si muovono, cadono per terra, fanno di tutto. Perché lui spiegava, dice: avete già visto un corpo prendere fuoco? È così. Quando arriva il fuoco dello spirito è così. Ma io non l'ho riscontrato in nessuna parte del Vangelo questo e della Bibbia. Solo che c'è. Allora, il mondo è fatto di lupi e di prostitute che gettano le loro malie per farti restare impigliato nei loro labirinti. Vedete, cari fratelli e sorelle, oggi dobbiamo pregare per il nostro risveglio, per evitare di appiattirci completamente, per poter dire senza paura alcuna che Gesù è vivente. Gesù vive ed è qui in mezzo a noi. Dobbiamo dire al mondo questo. Nessuno si nasconde. O nasconde il suo prossimo che rappresentiamo per loro la luce della vita e il sale del mondo. Siamo una lettera mandata da Cristo, c'è scritto o no? È così. E perché non lo vedono? Lo sono loro che non lo vedono, siamo noi che non glielo facciamo vedere. La ragione italiana, ma perché no? Colpa loro. Com'è questa storia? Siamo noi o sono loro? Nessuno si nasconde, cari fratelli, o nasconda al proprio prossimo quello che noi siamo. Perché se lo facciamo vuol dire che abbiamo nascosto quel talento che il Signore ci ha dato. Quante persone conosciamo nella nostra vita e quante non sanno che noi abbiamo in noi la vita che Gesù ci ha dato. Quante, facciamoci conto, quante persone che non sanno neanche lontanamente chi siamo. Sì, a loro sta il giudizio di giudicarci? Non credo. Saranno loro, sono già giudicati, perché c'è scritto che chi non ha creduto è già giudicato. Noi no, noi non siamo giudicati, ma siamo giudicati nel momento che non abbiamo fatto il nostro, abbiamo nascosto il nostro talento. Il nostro talento si fa per dire quello che il Signore ci ha affidato. Ce ne ha dato uno. Uno più uno fanno due. E così via. Io sono convinto che anche a quello che ha avuto un talento, se l'avesse fatto fruttare e fosse andato con un altro talento, il Signore gli avrebbe detto: vieni, buono e fedele servitore. Perché a chi è più dato, più viene richiesto. Allora, vedete, Gesù dice che noi siamo la luce del mondo, il sale della terra. È possibile questo? Ma facciamoci qualche domanda, se è così. Se siamo suoi discepoli, compiamo le opere che Egli ha preparato per noi. C'è scritto. Voi, dice, non dovete fare niente, dovete preparare solo le opere, fare le opere che io ho preparato per voi. Non è che dobbiamo partire noi la sera, spaccarci la testa. No, andate. Andate dove? Ovunque andiate, siete la mia testimonianza. È così? Siamo la sua testimonianza dove andiamo? Sanno di noi e di Lui, perché sapendo di Lui sapranno anche di noi. Ma se non compiamo alcuna opera, allora significa che abbiamo un grave problema. Ora, se uno non è convinto, per carità, dice ancora devo accettare, devo capire, d'accordo, ma dopo quanti anni devo capire? Allora, vedete, non compiamo le opere. Perché non compiamo le opere? Perché non crediamo e per quello nascondiamo il suo talento. Dobbiamo, cari fratelli e sorelle, riprendere l'entusiasmo del primo periodo. Io sono così convinto di questo. È qualcosa che ho sentito nel cuore in questi giorni, nello spirito. Dobbiamo prendere entusiasmo prima, organizzare degli incontri nelle nostre case. Se non nelle nostre case, io mi auguro in un posto più grande, perché forse nelle nostre case mi auspicherei dopo una chiamata che non ci stiamo. Ma dobbiamo fare il nostro lavoro, dobbiamo investire nel talento che il Signore ci ha dato. Vedete, ho pensato, cosa possiamo fare? Possiamo scrivere anche oggi, con i mezzi che ci sono, è molto più facile. Anziché girare cavolate, anche su WhatsApp, scriviamo. Invitiamo i nostri amici. Invitiamo i nostri conoscenti. Come? Dice, ma come glielo diciamo? Vieni. Questa sera ti voglio parlare di Gesù. Questa sera parliamo di Gesù. Venite. C'è un incontro e vogliamo parlarvi di Gesù. Non volete venire? Non è un problema nostro. Il problema rimane vostro. Però non dobbiamo più. Si possono fare entrambe le cose, ma non possiamo più fare le cose prendendole alla lontana, perché poi anche lì si può parlare di Gesù e poi no. Io ti voglio parlare di Gesù, perché è l'unico che dà una vera risposta a tutti i problemi del mondo e in primis ai miei problemi. Chi ha sete venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Io ti voglio parlare di Gesù, perché Gesù ha fatto tutto questo nella mia vita. E soprattutto in momenti così, voglio parlarti di Gesù e anche della fine dei tempi. Bel titolo. Questa sera voglio parlarti di Gesù e della fine dei tempi, affinché tu possa conoscere e possa ancora scegliere che cosa vuoi fare da grande. Qualcuno risponderà. E se non risponderà, è perché non era degno del regno di Dio e della vita eterna. Vi ricordate la storia delle nozze, che il padrone è andato ha mandato i suoi servi a chiamare da tutti i crocicchi e diceva: ma io non, oggi sono impegnato, ho altro da fare. Avevano tutte le cose più importanti da fare. Al che il padrone si è adirato. Il nostro non è l'autore della vita, che ci chiama perché vuol darci vita ad esuberanza. Allora ho pensato in questi giorni che voglio farlo anch'io questo, in prima persona. Voglio mandare una serie di persone. Ovvio, quelle che abitano a Catania non posso, ma a una serie di persone voglio mandare, voglio organizzare, voglio dire: guarda, non ti voglio parlare di arte, ti voglio parlare di Gesù. Ti voglio parlare di Gesù, perché Egli è la risposta a tutti i nostri problemi. Questa sera ti voglio parlare di Gesù. Questa sera si parla di Gesù. Non di altro. Non ti nascondo con nessun'altra cosa. La mia intenzione è chiara. Voglio parlarti di Gesù. Vieni. E lo farò. E lo farò. E non aspetterò più nessuno. Magari sarò deluso come quei servitori che il Signore ha mandato, che ognuno aveva da guardare i suoi buoi o aveva tutti gli impegni mondani. Si cercheranno delle scuse, ma non sono preoccupato. Io voglio parlarti di Gesù e fisserò un luogo e inviterò le persone per fare questo, indipendentemente da cosa può pensare ognuno, anche di quello che potete pensare voi. So che voi lo ritenete giusto questo, ma allora ognuno agisca per conto proprio. Possiamo farlo tutti assieme, come comunità. Ognuno, possiamo stabilire un luogo e ognuno può invitare quelli che lui pensa o che non pensa, che possono accettare in un momento così. Perché vedete, abbiamo detto più volte che la vecchiaia, le rughe, il tempo che passano e poi arriva la morte. Questo lo sappiamo. Servono a farci decidere, a farci decidere. E come vi ho detto in un'altra occasione, la morte non è un fenomeno naturale. Non è un fenomeno naturale, è innaturale. Per quello Gesù è morto. Per sconfiggere questa cosa che non è naturale, che è stata generata dalla nostra ribellione con Dio. E quindi io ti voglio parlare di Gesù. Se non ho una motivazione, se non è una motivazione questa, è l'occasione, amico. Ti voglio parlare di Gesù per fartelo conoscere. Ti voglio parlare di Gesù per fartelo conoscere. Non l'hai mai conosciuto. Ma io non sapevo. Non sapevo che tu avevi questo valore, avevi queste. Non lo sapevo. Adesso lo sai. Poi puoi anche non venire. Puoi venire una volta, puoi non venire più. Ma è mio compito farlo. E basta nascondermi dietro tutta una serie di pensieri del cosiddetto politicamente corretto. No, ma sai, potrebbero pensare, non me ne può fregare di meno di cosa possono pensare. Perché io ho un Signore, mi ha detto andate e predicate a tutte le genti la buona notizia della salvezza. Se noi non predichiamo questa buona notizia, cosa rimane? Per loro la morte, per noi la disobbedienza a Dio equivale ad aver nascosto il nostro talento. E allora io mi chiedo ancora una volta, quanti di noi hanno nascosto questo talento? E questo Signore stamattina ce lo sta facendo capire. Hanno nascosto il loro talento. E no, ma il mio talento è. Perché io vengo la domenica al culto, ehi. E poi? Questo è il tuo talento. No, il tuo talento è investilo. Qui non lo investi. Qui è al sicuro, nella banca, poi sotto, fuori. Va investito. Bisogna invitare, dirlo ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri cari, che diciamo di amare, però non gli nascondiamo la nostra fede. Perché pensiamo che loro ci possano giudicare. E se ci giudicano e non ci frequentano, facciamo un esempio, o perdiamo la loro amicizia. Gesù ha detto, beati voi se patite come cristiani, come credenti. Non è un problema, è un problema per la nostra scelta, è un problema per chi siamo noi, se abbiamo creduto veramente. Meno. È ora di finirla, di continuare ad aspettare. Mentre la casa prende fuoco, continuiamo a discutere quale gruppo di pompieri deve intervenire. Ma non c'è da guardare niente. Non dobbiamo compilare neanche i fogli. Bisogna prendere queste pompe che sparano acqua e bisogna adoperarle. Io spero che questa parola di questa mattina abbia effetto, non solo perché ci fa riflettere, ma per farci muovere, e porci delle domande, dice, ma quanti non sanno, che io conosco tante cose, non sanno manco che cosa credo, chi sono. Si vede che non traspare niente da me. E come faccio ad essere una lettera mandata da Cristo? Ma sai perché ho paura del loro giudizio. Oh, ma quei signori, quella cameriera che ha riconosciuto Pietro, gli ha detto anche tu eri con loro, con lui. No, no, io no, io non lo conosco. Io voglio farti conoscere Gesù. Ti prego, questa sera vieni, ti aspetto. Te lo dico con molta franchezza. Io in questi anni, non lo dico io perché non vedevo l'ora di poter parlare a qualcuno. Per strada, mi sono fermato. Ma non lo sto dicendo perché io sono bravo, perché è l'amore di Dio che mi spinge. E non vedo l'ora di aspettare, di poter parlare. Poi se rifiutano, noi possiamo fare niente. Lì si assumono loro responsabilità. Ma io non vedo l'ora di poter parlare agli altri del mio Salvatore. È ovvio che per questo dobbiamo comportarci bene, perché non ci giudichino, perché se noi cadiamo sotto giudizio da parte del mondo, nel momento che ci diranno, no, scusa, che viene a predicare a me? Cosa viene a predicare a me quando vedo in te le stesse cose che faccio io? Come puoi dargli torto? Puoi dargli torto? È certo che non gli puoi dare torto, allora non sei credibile. E questo quante volte l'abbiamo detto? Io negli anni mi sono sfogato, mi sono stremato nel far capire a vari fratelli e sorelle, chi per un verso e chi per un altro, che il nostro buon comportamento è la nostra carta da visita. Ma se rimane solo al buon comportamento, perché la vicina aveva bisogno di dare da mangiare al cane e non sapeva come fare, tra virgolette, o perché nessuno le bagnava i fiori. E poi però non sanno chi sei. Sapete quanti pensano che io sono strano? Sapete quanti pensano questo? Un po' particolare questo. Strano. Cioè, crede queste cose che però non si permettono. Non si permettono, grandi e piccoli, perché il Signore mi ha dato una forza. E c'è scritto, alla quale nessuno potrà resistere. E non c'è stata autorità che ha potuto sottomettermi. Io mi sono sottomesso da solo all'autorità, ma il Signore ha fatto il resto, mi ha sempre protetto. E allora, dobbiamo continuare a nasconderci, a non dire agli altri quello che noi siamo. Quello che Gesù ha fatto per noi e che oggi questo Gesù io te lo voglio annunziare. Non voglio passare attraverso. Sì, abbiamo fatto vari tentativi, è vero, ma io voglio dire più chiaramente: voglio parlarti di Gesù. Se vuoi venire questa sera c'è un incontro per cui ti voglio parlare di Gesù. Non c'ho bisogno di passare da altre. Vero? No. Se vuoi venire, questa sera ti voglio parlare di Gesù. Se non vuoi venire, amici come prima. È così? E sarà così. Così sia. Basta sottorifugi. Bisogna essere chiari. Non possiamo continuare a nascondere. A nascondere cosa poi? Perché c'è scritto, io non mi vergogno dell'Evangelo. L'ho visto prima. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto. Il giusto vivrà per fede. E Gesù c'è scritto, Gesù ha detto, chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui. Io credo che il messaggio sia arrivato netto e pulito per chiunque voglia credere. Poi ognuno se lo vede per conto proprio. Ma certo che essendo noi una comunità non possiamo muoverci autonomamente. Ci muoviamo autonomamente, ma portiamo tutto in comunità. E allora possiamo organizzare, no? Ognuno di noi, amici, messaggini, quelli, almeno quelli più, non dico quelli che non conosciamo bene, che non, ma quelli che conosciamo meglio, possiamo scrivergli. Anche i giovani, possiamo, volete per i giovani, si può fare per i giovani, dire, vogliamo parlarvi di Gesù. Abbiamo conosciuto questo Gesù. Vogliamo parlarvi di Lui. Possiamo farlo? Diventa difficile, ci vergogniamo? Abbiamo paura di essere giudicati in malo modo? Pazienza. Pazienza, vuol dire che non erano degni di noi. Come ha detto il Signore quando l'ha mandati a due per la... Ha detto, chi non vi riceve, dice, ve ne andate, scuotete la polvere dalle scarpe. La storia è finita. Io sono convinto di questo, cari fratelli e sorelle. Sono convinto che non possiamo, perché altrimenti, per quello dobbiamo pregare, perché il Signore risvegli questo spirito di evangelizzazione in ognuno di noi. E queste cose devono essere fatte. E non è che devo farle sempre solo io. Io sono molto felice di farlo. Ma dovete essere felici anche voi. Capisco tutti gli impegni del mondo, che non ci appartengono, come il mondo non ci appartiene. Dio ci appartiene, perché Lui è eterno. E così deve essere. E allora, studiamoci, non siamo imbarazzati davanti agli increduli. Siamo noi che abbiamo il valore che ce l'ha dato Dio, il talento l'ha dato a noi. No? È questo che dobbiamo usare e lo dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo far fruttare questi talenti che il Signore ci ha dato. Altrimenti, ma voi volete bene i vostri amici? Parliamoci in italiano, volete bene i vostri amici? Sì o no? I vostri fratelli? I vostri parenti? E se tu vedessi uno di loro che sta entrando in una porta aperta dove c'è il fuoco, cosa faresti? O sta per essere messo sotto da un camion? Lo prenderesti, lo tireresti indietro? Sì, perché loro lo vedete e voi pensate che sia diverso. Peggio. Non c'è cosa peggiore che non aver cercato il Signore. C'è scritto, non sono scusabili gli uomini, perché pur avendo visto le opere sue, né l'hanno cercato né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vari ragionamenti. Quindi, ancora una volta, questa mattina viene non un qualcosa per la nostra edificazione, ma viene dallo Spirito del Signore una spinta a tutti noi, uno per farci dare uno sguardo anche al nostro modo di essere credenti, davanti agli altri, che non sanno manco chi siamo, no? E poi anche perché il Signore vuole parlare. Noi siamo la sua voce. Diventiamo la sua voce. Siamo i suoi rappresentanti. È scritto così, se ci crediamo. Se non ci crediamo, non so. Allora, però, che rappresentante sono? C'è scritto, voi siete una lettera vivente, scritta col suo spirito. Ma queste cose sono vere o sono false? Se sono vere, e se ancora non sono, devono diventare vere. Altrimenti non ci rimane altra storia. Quindi io mi sento incoraggiato dal voler agire. Scrivere amici, parenti, cioè, guarda, io ti voglio bene. Questa cosa che ho dentro, se vuoi, te la voglio donare. Se tu non vuoi, non importa. Gesù ha dato a noi la sua vita. Noi dobbiamo dire agli altri che abbiamo ricevuto questo dono. Se non lo accettano, quello è il loro destino, come quello di anche nostro. Amen.
Amen.